Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. La Chiesa affronta ora la difficile lotta per le investiture. Quali ne sono i motivi? Dai tempi di Carlo Magno, gli imperatori affidavano ai vescovi molte cariche civili nella cerimonia detta investitura, consegnando loro lo scettro e lo stendardo. Col passare del tempo, però, avevano preso l'abitudine di nominare addirittura i vescovi, senza tener conto del Papa, dando loro il pastorale e l'anello, simboli di potere spirituale. La provvidenza suscitò l'uomo che avrebbe saputo fronteggiare il pericolo, Ildebrando da Soana, eletto pontefice nel 1073 con il nome di Gregorio VII. Era stato monaco nel monastero di Cluny, in Borgogna, e nella solitudine del chiostro aveva concepito l'indispensabile riforma che avrebbe strappato la gerarchia ecclesiastica ai malefici influssi della politica imperiale. In questi anni è imperatore Enrico IV, un giovane prepotente e violento. Il pontefice prende chiara posizione nei suoi confronti durante la quaresima del 1075, quando dichiara:
vietiamo a vescovi, preti e abati di ricevere qualsiasi investitura di uffici sacri dai non ecclesiastici, e vietiamo a conti, duchi, re ed imperatori di concedere per l'avvenire simili investiture, pena in ambedue i casi la scomunica.
Come reagirà l'imperatore? Certo, la Chiesa non gli sta a cuore. Un anno prima ha ignorato la preghiera del pontefice che lo invitava a prendere le armi per liberare Gerusalemme dal giogo arabo. Era la prima idea di una crociata. Enrico IV arde d'ira verso il Papa e raduna una dieta a Worms nel gennaio 1076.
Come imperatore ho diritto di scegliere tutti i vescovi, anche quello di Roma. Depongo quindi Gregorio VII, la cui azione non mi è gradita.
Un'offesa senza confronti. Enrico non esita neppure a spedire un messo a Roma perché il suo decreto di deposizione sia consegnato al Papa in persona, ma l'indomito pontefice si prepara a fronteggiarlo a dovere. A Roma raduna un grandioso concilio ecumenico in Laterano per discutere i problemi della Chiesa. Al messo imperiale, che notifica l'ordine di Enrico IV, i vescovi reagiscono con estrema decisione. Gregorio VII, dal canto suo, lancia contro l'imperatore la scomunica, invocando San Pietro, proclama:
Dies irae, dies illa, solles egum invadina, teste dagi consibila.
Sostenuto pertanto da questa fiducia, per l'onore e la difesa della tua Chiesa, da parte di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, con la tua potestà e autorità, al re Enrico, figlio di Enrico Imperatore, che insorse con inaudita superbia contro la tua Chiesa, contesto il governo del regno di Germania e d'Italia e sciolgo tutti i cristiani dal vincolo del giuramento che gli hanno fatto o gli facessero. E vieto a chiunque di prestargli servizio come al re. E poiché come cristiano non volle obbedire nel ritorno a Dio che egli ha abbandonato, intrattenendo relazioni con scomunicati, compiendo molte iniquità, disprezzando le ammonizioni che gli inviai, avendo te a testimone per la salvezza della sua anima, e staccandosi dalla Chiesa nel tentativo di scenderla, in tua vece lo lego col vincolo della scomunica. E così lo lego per fiducia in te, affinché i popoli sappiano e constatino che tu sei Pietro, e sulla tua pietra il Figlio del Dio vivente ha edificato la sua Chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa.
Il colpo è terribile, tutto l'impero trema. Un imperatore scomunicato è solo un peccatore indegno di giudicare i popoli. Alla notizia della scomunica di Enrico IV i sassoni insorgono. Scacciamolo, un altro principe abbia la corona. Enrico IV teme, non cede, né vuole mutare atteggiamento verso il papato, ma ben presto si vede solo, abbandonato da tutti. I grandi feudatari di Sassonia, Turingia, Baviera e altri principi si radunano a Tribur per giudicarlo. È proprio l'abate di Cluny a chiedere loro di riflettere.
Ricordate, lo stesso pontefice vi ha ammoniti. Anche se è scomunicato, dovete trattare l'imperatore Enrico IV con misericordia. Perché se si pentirà sinceramente e riparerà il male fatto alla Chiesa, sarà di nuovo vostro degno capo.
Enrico IV vede che la corona sta per sfuggirgli. Nonostante il rigido inverno, valica le Alpi e scende in Italia. Vorrebbe raggiungere il Papa a Roma, perché ha promesso ai principi radunati a Tribur di chiedere perdono delle sue colpe, ma Gregorio VII non si trova nell'urbe. Nell'Italia c'è uno stato pronto a battersi per lui e per la Chiesa, il dominio della contessa Matilde di Toscana. Scortato da questa giovane e fiera gentildonna e dall'abate di Cluny, il Papa ha celebrato il Natale a Lucca, poi si è trasferito a Canossa, dove può ritenersi al sicuro da un assalto degli armati di Enrico. L'imperatore raggiunge questa rocca dell'Appennino reggiano, cinta da una duplice cerchia di mura. Supplica un colloquio con il Papa. Per 3 giorni e 3 notti, dal 25 al 27 gennaio del 1077, attende a piedi nudi sulla neve, coperto dal saio del penitente. Finalmente Gregorio VII riceve il giovane sovrano. Lo assolve dalla scomunica dopo che Enrico ha giurato di rispettare le decisioni che verranno prese in una dieta da tenersi al più presto nella città di Augusta. Il monaco Donizone, nella sua Vita Matildis, racconta così l'episodio di Canossa.
Correndo la fama per il mondo che il re Enrico IV, dopo la morte della madre, era stato dal Papa Gregorio condannato, i forti e i potenti di tutto il regno furono in grande turbamento e dicevano tra loro che era prova di superbia il non voler ubbidire sinceramente, benignamente e con pio animo alla romana sede la quale tiene le chiavi della vita. Per la qualcosa stabilirono a buon diritto di disprezzare il re, qualora non ritornasse nell'obbedienza del Papa e non si studiasse di riconciliarsi con lui. Il re, fatto certo di non potere in nessun altro modo conservare il regno, mandò alla sua cugina Matilde affinché essa prendesse il partito di far venire da Roma il Papa in Lombardia, dove egli si sarebbe recato per chiedergli il dovuto perdono e in persona si sarebbe offerto di fare spontaneamente quanto dal medesimo gli fosse stato comandato. E il Papa, vedendo le preci della signora Matilde, a lei quanto chiede, concede. E da buon pastore lasciò quindi Roma e venne dentro a Canossa. E la contessa lo ricevette in modo degno di chi fa le veci di San Pietro e dalla bocca del Papa raccolse la rugiada della salute. Era quivi presente anche la molta turba del re Enrico, accompagnata da donna Matilde, e sono presenti molti sapienti, fra i quali l'abate Ugo di Cluny, che era stato padrino del re nel sacrosanto lavacro. Questi discorsi facevano tra di loro di pace, e standosi essi a parlare per 3 giorni in favore della pace, e pace non fosse, e il re volesse tornarsene indietro, il re medesimo si avviò alla cappella di San Nicolò, nella quale pregò, in lacrime, il pastore Ugo, perché si facesse mallevadore per sé della pace. «Questo non mi è permesso», l'abate al re risponde. Ed essendo pure presente Matilde, anch'essa lo pregò, ma egli a lei: «Questo nessuno potrà farlo», rispose, «se non tu». A ginocchia piegate, disse il re allora a Matilde: «Se tu non mi vieni ora in aiuto, io non potrò più spezzare scudo, perché il Papa mi ha condannato. O valente cugina, fammi benedire, va!» Ed essa si alzò e fece promessa al re e uscì salendo in alto mentre il re rimane in basso. Parla al Papa contraddicendo sulle intenzioni del re. Alle sincere parole della signora prestò fede il venerabile presule, a patto che il re, pertanto, presti giuramento di fedeltà a lui stesso e alla romana sede. Tutto questo che volle il presule Gregorio, questo a lui fece il re. Il gennaio di quest'anno dava neve più dell'usato e freddo eccessivo e grandissimo. 7 giorni prima che gennaio avesse fine, il Papa concesse al re che venisse in sua presenza con le piante nude e intirizzite dal freddo. Il re giunse, gettandosi con le braccia in croce e gridando al Papa ripetutamente: «Perdonami, Padre Beato, oh Santo, perdonami che te lo domando di cuore». Il Papa, vedendolo piangente, si sentì preso di grande commiserazione per lui. Difatti lo benedisse, gli diè pace e infine cantò messa e gli somministrò il corpo del Signore. E dopo di averlo trattenuto a convito sopra la stessa rocca Canusina, lo lasciò andare, dopo di averlo fatto giurare.
È un giorno di trionfo per il papato, ma non è ancora la fine delle lotte per le investiture. È chiuso solo il primo capitolo.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Ventiseiesima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Con le voci di Emilio Cappuccio, Rosario Tronnolone, Marco Guadagnini, Roberto Pedicini. Consulenza musicale per Luigi Morelli. Realizzazione tecnica Emanuele Donnini. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.